siamo pronti per dialogare con l'avvocato Enzo Guarnera. Benvenuto, avvocato.
Grazie, buongiorno.
Allora, partirei dal post che ha pubblicato forse ieri?
Credo di sì, se non ricordo male. O ieri o antieri.
Diciamo è un post abbastanza recente, mi è piaciuto e quindi volevo condividerlo anche con chi ci sta seguendo, quindi leggo un po' il suo post e poi lo commentiamo insieme.
Sì.
Predomina la bulimia dell'acquisto e la correlata abitudine allo spreco. Le ossessive e sofisticate campagne pubblicitarie si insinuano nell'inconscio e inducono molte a un'incontrollata compulsività nel comprare anche ciò che non serve, peggio ancora che non è utile. Ciò vale ancora di più nel settore del cibo. Qualche giorno fa si è svolta la nona giornata di prevenzione dello spreco alimentare. L'indagine rileva che ogni anno sprechiamo 31 kg di cibo a testa. Nel 2021 il 15% in più rispetto al 2020. Strano, quindi stiamo andando a peggiorare, non a migliorare. Questa tendenza resta più accentuata al sud. Più il 17% di spreco rispetto alla media nazionale e per chi vive da solo più il 263% rispetto alla famiglia media italiana. È assolutamente necessario mettere al centro dei programmi di educazione civica nelle scuole l'educazione alimentare e ambientale, tenuto conto che gli alimenti in esubero vengono di norma buttati. È un affronto per quanti in altre zone del pianeta muoiono perché non hanno da mangiare. A prescindere da considerazioni economiche, politiche e sociologiche, una prima riflessione mi appare evidente. Il fenomeno descritto è sintomo di insicurezza. Si ritiene erroneamente di poter colmare piccoli o grandi vuoti esistenziali col crescente possesso di beni. Allora ogni tanto è bene fermarsi, riflettere su noi stessi e sui nostri reali bisogni. Magari anche sui nostri disagi. Una vita alla continua rincorsa di qualcosa non porta alla felicità, conduce nel baratro. Interessante queste statistiche, avvocato, che ha riportato. Non pensavo che quindi nel 2021 ci fosse stato uno spreco ancora maggiore rispetto al 2020, che è stato un anno difficile, no? Perché è lì che è iniziato tutto, l'era del Covid.
Eh sì, ma in realtà il 2020 è stato un anno nel quale ci si poteva muovere molto meno e quindi si poteva comprare molto meno perché i negozi erano chiusi, o meglio, per larga parte dell'anno sono stati chiusi, non praticabili o praticabili con numeri limitati di persone. Quindi molti hanno ritenuto di essere stati mortificati negli acquisti.
Ok, quindi hanno ripreso, hanno recuperato.
Hanno atteso un anno di maggiore libertà per recuperare. Recuperare magari in maniera esagerata, sia sotto il profilo alimentare che sotto il profilo di altri beni di consumo. Perché tutto, ecco, nasce, io lo dico alla fine del mio post, nasce da un disagio interiore, cioè tutti noi, ecco, abbiamo problemi, nessuno è immune, abbiamo frustrazioni, abbiamo speranze che non si sono realizzate, abbiamo desideri che si rimandano da un anno all'altro senza vederne la possibilità di concretizzare questi desideri. Ora, tutto questo determina sul piano psicologico una grossa carenza, quella che poi gli specialisti chiamano frustrazione, è il desiderio di trovare una forma di compensazione a ciò che a nostro giudizio non abbiamo e che vorremmo avere in altri aspetti della vita, per esempio sul piano affettivo, ecco, sul piano delle amicizie. Allora, tutte le delusioni della vita cerchiamo di compensarle. L'acquisto di beni è una delle forme più note di compensazione. E questo è un aspetto. Poi c'è un altro aspetto, che è l'aspetto della competizione. Viviamo in una società nella quale c'è la corsa alla competizione, al confronto con gli altri, e allora poter esibire un capo di abbigliamento particolarmente sofisticato, prezioso o magari caro, poter esibire un'autovettura, poter esibire un paio di scarpe, una borsa, questo vale sia per gli uomini che per le donne, ovviamente. Ecco, è un modo di apparire. In fondo, ecco, è un aspetto, quello della corsa all'acquisto, che fa parte di quel famoso dualismo, ecco, che c'è in ciascuno di noi. Dobbiamo apparire o dobbiamo preoccuparci di essere più che apparire, essere in un certo modo? È il tema dell'uomo, il tema di sempre, questo qua. Ecco, purtroppo, ecco, corriamo sempre verso l'apparenza, perché l'apparenza gratifica. E questo è un tema esistenziale, ecco.
Un tema che noi viviamo nei nostri tempi, ma credo che sia un tema antico.
Di sempre.
Quello di colmare i vuoti. Ricordo che di anche ci sono alcuni film di diversi decenni fa dove si diceva: ti senti un po' triste, lo andiamo, esce, andiamo a fare shopping, perché così ti passa tutto.
Sì,
quindi
sì, sì.
C'era questa, certo, idea, sì, da sempre, sì. Anche in tempi un po' più lontani.
Ma anche adesso, cioè, il modo per distrarsi è andare ai supermercati, nei grandi magazzini, nei centri commerciali. Si riempiono interi pomeriggi festivi per andare nei centri commerciali, dove ci si sente appagati nel guardare
e poi nell'acquistare, e nel possedere. Sì, nel possedere anche. Però questa gratificazione, quanto tempo dura? Perché almeno per quello che è la mia esperienza, magari esco, mi piace qualcosa, la compro e sono contenta. Poi dopo, magari quando rientro, mi dico: ma guarda, forse potevo spendere quei soldi in maniera diversa. Alla fine non mi godo quello che ho comprato, quando invece sono felice quando compro qualcosa che ho preso a un prezzo molto conveniente. Ma la gioia è più grande, almeno nel mio caso, e penso che probabilmente anche lei ha fatto la stessa esperienza. E quando, non so, si fa un'uscita e si riesce a fare qualcosa di buono per qualcuno, ma c'è una soddisfazione così bella in cui non mi sono portata, certo, niente a casa, però ho portato magari una gioia, ho portato qualcosa all'altra persona. Questo secondo me è qualcosa che ti gratifica e riempie il vuoto senza svuotarlo.
Non c'è dubbio che è così, ecco. Però la tentazione dell'acquisto compulsivo
è forte,
poi diventa un fatto psicologico, ecco, è molto diffuso. Io ho esperienze recenti di una parente la quale ha avuto un bambino che ha 6 mesi, ecco, 7 mesi. Ora ha, per questo bambino, ha acquistato capi di vestiario in maniera assolutamente compulsiva, in continuazione, e proprio l'altro giorno mi disse: se io avevo come dare capi di vestiario ancora nuovi con l'etichetta, perché ovviamente il bambino cresce e non può mettere 20 tutine, perché ne mette 10, le altre 10 non le può più indossare perché è cresciuto.
È verissimo.
Però ecco, ora, questo è un'esperienza di molte famiglie, di molti genitori e, ahimè, anche di molte mamme, che pensano in questo modo di dimostrare il loro amore per il figlio, ma in fondo è anche un modo per colmare forse qualche problema che non riescono a risolvere. Ecco, ora io
a questo
punto lancio anche un messaggio, visto che siamo qui. Se c'è qualcuno che sa di aver bisogno di vestitini di bambini piccoli, di pochi mesi, io ho la possibilità di distribuirle, non so a quante, una quantità enorme, perché si trovano tutti messi nei cassetti così come sono stati comprati.
Certo.
Questo bambino non li potrà mettere mai,
perché è già cresciuto,
è più grande.
Certo. Allora, prendiamo questo suo appello e poi mandiamo un brano musicale.
Certo.
Quindi, se c'è qualcuno nella,
certo,
nostra zona che avesse,
certo,
bisogno di vestitini per bambini perché appunto non ne ha abbastanza, quindi si trova in difficoltà, ecco, metterò in contatto
da zero mesi a sei mesi.
Quindi potremmo fare quest'opera, questa donazione che può portare gioia a tante famiglie, quindi non solo a un bimbo. E quindi stiamo parlando di questi vuoti che a volte sono forti dentro di noi, che ci portano a riempirli, ma non sempre li riempiamo in maniera positiva, ma ad acquistare cose che poi non ci serviranno, oppure cose che useremo una sola volta. E l'esempio della mamma con il bimbo piccolo è l'esempio, diciamo, che penso possa essere capitato a diverse persone. Un bimbo piccolo, riempirlo di vestiti, il bimbo cresce in maniera così veloce che non indosserà quei vestiti. E come si può fare a colmare questi vuoti senza poi spendere denaro? E se vogliamo quel denaro potremmo utilizzarlo per altri scopi un po' più gratificanti. C'è una cura?
Ma la cura è questo: pensare che non siamo soli nel mondo e che ci sono persone che hanno bisogni essenziali che non possono essere soddisfatti, ma non soltanto in altri continenti, ma anche da noi, anche in Italia, anche nella nostra città, ci sono persone alle quali manca il necessario e che hanno il problema di arrivare alla fine del mese e hanno il problema di poter comprare ciò che occorre, per esempio per i propri bambini che vanno a scuola e che devono andare minimamente vestiti in modo decente. E allora noi dovremmo guardare un po' gli altri, perché siamo portati a ripiegamento su noi stessi, una concezione individualistica e privatistica della vita, per cui il pronome che normalmente viene pronunciato è io, oppure quello possessivo, mio. Ecco, quando noi cominciamo a capire che esistono altri pronomi, altre persone del verbo, no? Tu, noi, voi, loro, e non c'è solo mio, ma ci sono anche noi, anche tutti. Ecco, i pronomi sono tanti e quelli collettivi sono i migliori, perché ti abituano a guardare agli altri, a capire che ci sono gli altri e che molti stanno peggio di te. E allora la condivisione di ciò che tu hai è importante, perché spesso ciò che tu hai è il superfluo. Vi è un sostantivo che credo noi dovremmo studiare meglio e approfondire, che è la sobrietà. Un tenore di vita sobrio giova al nostro equilibrio. La sobrietà è un modo di concepire la vita senza sprechi. La sobrietà poi è anche un atteggiamento psicologico, la sobrietà nel parlare, la sobrietà nel rapporto con gli altri. È un termine che a me piace molto, e se noi riuscissimo a trasferire questa sobrietà anche negli acquisti, nel mangiare, e quante volte noi ci alziamo da tavola avendo mangiato più del dovuto, molto più del dovuto.
Infatti ci si ammala nei nostri paesi, cioè nei paesi occidentali ci si ammala per troppo cibo, non per poco.
Siamo purtroppo educati all'eccesso in tutto. Ecco, superare questa dimensione dell'eccesso nelle nostre manifestazioni di vita è importante, perché è un fatto educativo, e a questa sobrietà dobbiamo educare i nostri figli, perché altrimenti è una società che andrà sempre in una dimensione egoistica, perché se tu vivi, ecco, nella dimensione dell'eccesso e del possesso dei beni solo per te, tu vivi, senza che te ne accorgi, in una dimensione di egoismo e non guardi gli altri, non li vedi, perché gli altri non ti interessano più, sei indifferente alla sofferenza e al problema di chi sta peggio di te. Ora, questa è una dimensione importante, sia per chi ha una fede, ecco, e soprattutto per chi ha una fede, ma io credo che sia anche una dimensione laica, perché una laicità positiva, ecco, deve essere una laicità che guarda gli altri. L'egoismo è una dimensione negativa anche per chi non crede, e quindi io ritengo che noi dovremmo educarci, ma soprattutto parlare di più, perché il confronto serve a queste cose, e noi non ci confrontiamo ormai. Una società in cui si corre, non si riflette né su se stessi né sugli altri, non si parla, non si discute, e quindi ecco, ci si rinchiude in questa corsa frenetica verso il possedere, che, come dico, alla fine del posto non ci dà felicità, e poi cadiamo nel baratro, ma il baratro psicologico, il baratro esistenziale, e questo è il fatto negativo, la depressione, l'infelicità cronica, e non sappiamo perché, perché dobbiamo recuperare dimensioni diverse da quelle normali, da quelle alle quali una società consumistica ci spinge, perché la pubblicità ha tutto l'interesse a farci comprare, perché chi produce determinati beni li vuole vendere e ti convince che tu ne hai bisogno, ma non è vero, cari amici, non di tutto abbiamo bisogno, e non nella quantità in cui ci dicono che ne abbiamo bisogno, e dobbiamo riflettere su queste cose.
Quindi voglio fare degli acquisti che siano ragionati: mi serve questa cosa, questo prezzo, e ne vale la pena, no, spenderlo per questo determinato prodotto, oppure potrei trovare qualcosa di meno e comunque certo, mi servirebbe lo stesso, cioè lo potrei utilizzare, un paio di scarpe da 500 euro posso comprarne anche da 50 e potrei lo stesso camminare bene. L'importante è che siano comode, che siano magari anche, diciamo, fatte con delle sostanze che sono naturali.
Quindi io compro sempre quando vi sono gli sconti e compro ciò che mi serve. Io ho sostanzialmente, ora andiamo agli esempi concreti, ma poi sono quelli che forse possono servire di più nei discorsi teorici. Io compro due paia di scarpe l'anno, uno d'inverno e una d'estate, e se alla fine dell'inverno le scarpe invernali sono ancora buone, ma io me li conservo per l'anno successivo e non le compro.
Certo,
lo stesso vale. Cioè, perché ritengo, almeno forse come uomo ho una concezione diversa, ma conosco molti uomini che sono abbastanza compulsivi anche nell'acquisto dei beni per sé. Ecco, perché io ho sempre avuto questa tensione verso l'essenziale. Se le scarpe sono ancora buone, a me non interessa cambiarle ogni giorno, ma per quale motivo? Per farle vedere a chi mi incontra e dice: oh, guarda, ha cambiato le scarpe, oppure guarda, ha sempre le stesse scarpe. Ma a me onestamente interessa poco. Le scarpe sono decenti, per me va bene tenerle anche 6 mesi,
certo.
Ecco, non le cambio, è così per ogni giorno, poi magari ne ho un paio più eleganti se capita una cerimonia.
Assolutamente.
Ma ecco, un paio eleganti e un paio di ogni giorno bastano per 6 mesi dell'anno.
Grazie avvocato per questo post, prego, anche per queste sue considerazioni personali, quindi riflettiamo sui nostri acquisti. Grazie, alla prossima.
Prego, grazie a voi, arrivederci.